www.redigio.it e la storia continua. Siamo nel 1934 e qualcuno grida: «Viva gli sposi! Auguri e figli Barilla!» Il primo articolo del primo numero della Domenica al Corriere del 1934 ha questo titolo: Le madri glorificate. È un breve racconto o resoconto di una cerimonia che si è svolta a Roma. 93 madri sono state premiate dal Duce perché segnalate come le più prolifiche d'Italia. Si legge: vantano di aver dato alla patria 1310 figli e sono quindi un protone d'onore della maternità italiana. Tra le più benemerite, Romilda Nigiotti, pescivendola livornese, che ha avuto 24 figli e è alla vigilia di una nuova maternità. Durante l'anno il regime distribuisce 9.076 premi di nuzialità, 15.450 premi di natalità, 21.346 premi per la prole numerosa, 16.000 diplomi di buon allevamento, 32.334 corredini. Il Beltrame dedica una tavola alla madre italiana e una ai bambini italiani. E la didascalia dice: migliaia di ragazzi, fiori del popolo italiano, raccolto dalle opere assistenziali in tutta la penisola e all'estero, affollano, in un tripudio di giovinezza e di salute, le colonie estive fasciste, inneggiando al Duce. Molto risalto si dà al lieto evento di Casa Savoia, quando il 24 settembre nasce la primogenita di Umberto e Maria José, la principessa Maria Pia. Si legge: all'apparire del principe Umberto al balcone della reggia di Napoli, una popolana, tra la folla che gremiva la piazza, ha sollevato il suo bambino in segno di gioia. Il gesto è stato subito imitato e centinaia di piccoli manifestanti si sono elevati a salutare l'augusto padre. Sono distribuite 2.350 borse Maria Pia di Savoia. La politica demografica è uno dei caposaldi del regime e già nel 1927 Mussolini aveva detto: parliamoci chiaro, che cosa sono 40 milioni di italiani di fronte a 90 milioni di tedeschi e a 200 milioni di slavi? Volgiamoci a Occidente. Che cosa sono 40 milioni di italiani di fronte a 40 milioni di francesi, più 90 milioni di abitanti delle colonie, o di fronte a 46 milioni degli inglesi, più i 450 milioni che stanno nelle colonie? E aveva concluso: se si diminuisce, signori, non si fa l'impero, si diventa una colonia. E nel 1928 era stata introdotta una legge che concedeva esenzioni e agevolazioni tributarie alle famiglie numerose, cioè con almeno 7 figli per gli impiegati statali, 10 per gli altri. Ed era stato emanato un provvedimento per favorire, nei concorsi e nelle assunzioni, i coniugi con prole. Altre disposizioni cercavano di limitare, se non addirittura impedire, alle donne di svolgere attività fuori dalle mura domestiche, con la motivazione che il lavoro, ove non è diretto impedimento, distrae dalla generazione, fomenta una indipendenza e conseguenti mode fisiche e morali contrarie al parto. Nel 1933, già nel ricco apparato delle cerimonie fasciste, sono state introdotte due nuove celebrazioni: la sagra littoria delle nozze e la giornata della madre del fanciullo. La prima, sagra della nuzialità, ha avuto luogo il 30 ottobre. Quel giorno si sono unite in matrimonio nel Lazio 2620 coppie, 820 delle quali a Roma, in Santa Maria degli Angeli. «Non è Roma la grande città feconda?» scrive un cronista del Corriere della Sera. «Non è Roma fra le capitali europee quella che meglio custodisce le buone tradizioni demografiche?» Dopo il rito, gli sposi novelli si sono disposti in corteo e sono usciti dal tempio, fra i vivaci alalà dei Barilla, recandosi tra due ali di folla alla sede del dopolavoro, dove erano stati apprestati abbondanti rinfreschi. Qui le coppie hanno ricevuto da Starace il dono augurale del duce. Chiusi in una busta, sulla quale l'effigie del capo del governo figurava in un motivo allegorico, un biglietto da 500 lire e una polizza di assicurazione popolare offerta dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e con 6 mensilità anticipate. Emozionati, molti sposi hanno cercato di elaborare un telegramma di ringraziamento. Una giovane rurale dagli occhi vivacissimi ha scritto: «Ringraziamo e promettiamo prole». Due sposi sono già stati più loquaci. «Duce, ti ringraziamo della tua generosità e ti promettiamo che fra un anno regaleremo un Balilla alla nostra adorata Italia fascista». Tutti hanno compreso il nocciolo della questione e per far contento il duce bisogna generare figli, molti figli. Si legge su un quotidiano: «La denatalità è causa di corruzione immancabile dei costumi. Facendo propaganda per le famiglie numerose, si fa propaganda anche per la felicità familiare, intesa nel senso più alto, che è poi quello più vero». Sposarsi, dunque, e sposarsi giovani, questa è la consegna. Sul Popolo d'Italia del 16 settembre si legge: «A 20 anni il matrimonio conserva tutta la sua freschezza. Un uomo a 30 si decide, per l'80% dei casi, al matrimonio solo per ragioni pratiche, finanziarie e assistenziali, ed è deciso ad evitare il sopravvento di un figlio che apporta, con le pretese, borghesi o meno, che oggi si hanno, un violento dissesto finanziario nel bilancio familiare. La politica fascista, che è politica giovane e di giovani, deve auspicare e favorire i matrimoni giovani». Un altro articolo dello stesso giornale: «Fascisti, italiani, sforzatevi dunque di ottenere il terzo, ma soprattutto il quarto figlio. Non basta bollare gli sterili, occorre bollare anche i prolifici con il contagocce». Ma i risultati non premiano gli sforzi della propaganda. Nel 1934 le statistiche documentano un crollo della natalità del 23,4 per mille. E questa tendenza, la antinazionale, dirà la rivista Critica Fascista, e continuerà per anni. www.redigio.it e la storia continua.